Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, benvenuti a un'altra settimana con CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e con me anche questa mattina, come accade ogni tanto, c'è Amanda Ceragioli. Ciao.
Buongiorno.
Amanda,
ciao.
ciao, che sta facendo uno stage da noi, insomma ha già raccolto una serie di messaggi da ascoltatori e ascoltatrici, quindi se volete potete messaggiarla anche voi se vi fa piacere al 331-6214013 con gli sms, Telegram oppure WhatsApp. Diretta chiocciola popolarenetwork.it è la mail se volete scriverci durante questa puntata, mentre come sapete i nostri riferimenti per scriverci anche in altri momenti, se avete suggerimenti, commenti, ne avete scritti tanti a proposito del festival Presente Indicativo, in particolare dello spettacolo Rotko che è andato in scena nei giorni scorsi. Vi ringrazio, insomma, perché io l'ho molto promosso presso di voi, perché l'ho trovato molto molto bello, molto speciale, e voi mi avete confermato in tanti che siete andati a vederlo e siete della mia opinione. E chiudo la parentesi, se volete appunto mandare commenti lo potete fare sulla nostra pagina Facebook, lo potete fare scrivendo a cult@radiopopolare.it e naturalmente, come sapete, ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata, con le tag che riguardano gli argomenti di quest'oggi. Ritroveremo Giuseppe Califano in conclusione con la musica classica, ci sarà il servizio, il collegamento, anzi non è un collegamento, è proprio una corrispondenza registrata, perché Barbara è dentro le sale di proiezione del Festival del Cinema di Cannes, quindi oggi ce l'ha mandata in anticipo la sua corrispondenza. Sarà nostro ospite Marco Malvaldi, il celebre scrittore col suo ultimo libro 12, un numero che mette d'accordo, appena uscito dal mulino. Vi parleremo della Milano Art Week che sta per cominciare, ma la prima voce è quella di un grande interprete protagonista del nostro teatro, Tindaro Granata, Vorrei una voce, che approda dopo il debutto all'AC di Lugano, che lo produce, all'Elfo Puccini di Milano da domani. Buongiorno, bentornato Tindaro.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, mi ricordo che la prima volta che abbiamo parlato di questo spettacolo, che ti sta particolarmente a cuore anche e soprattutto per le motivazioni e le radici che ha, ci hai tenuto a chiarire bene una cosa: non è uno spettacolo su Mina. Cioè...
sì, è vero, anche se la sua voce, il suo talento è talmente predominante che ben venga, insomma, e comunque riempie tutto lo spettacolo, quindi sì, diciamo che il fulcro originale di lo spettacolo è questo incontro che io ho fatto nel 2019 con le ragazze detenute alla casa circondariale di Messina, sezione di alta sicurezza. Mi avevano proposto di fare un laboratorio teatrale lì con loro. Quando io le ho incontrate e ci siamo conosciuti, ho detto: ma io non posso fare un progetto teatrale come tanti altri, nel senso come tante cose che loro potrebbero fare senza di me. Allora ho pensato questo: allora, io amo follemente, alla follia proprio, da fan sfegatato, Mina. Sono cresciuto con le sue canzoni, è il mio mito da sempre, ho detto alle ragazze: ragazzi, ma perché non facciamo una cosa folle, pazza? Tanto siamo qui chiusi, nessuno ci può dire niente, anzi, ci prendiamo questo tempo per mettere in scena l'ultimo concerto che Mina ha fatto in live il 23 agosto del 1978, del quale ci sono delle registrazioni anche online. Si
alla bussola di Viareggio, no?
Perfetto, e quindi l'abbiamo fatto in playback, perché ovviamente loro non erano cantanti, però questa cosa è stata liberatoria per loro, perché attraverso questo playback ognuno ha potuto, soltanto con la mimica del proprio volto, far esprimere le proprie emozioni e la propria storia. Anche se così, come dire, ovviamente uno non, loro non è che raccontano la loro storia, però era molto evidente tutto quello che passava mentre cantavano queste canzoni. E da qui è nato Vorrei una voce.
Che dunque vede te in scena attraversare questo doppio livello, no? Cioè quello delle canzoni che tutti conosciamo, che hanno attraversato le generazioni, del personaggio di quel famoso ultimo concerto, e invece le reazioni, le interpretazioni, gli atteggiamenti delle detenute con cui avete lavorato.
Sì, perché quando poi io ho scritto tutto quanto, ho parlato con loro e loro mi hanno detto: guarda Tindaro, noi saremmo felici se a mettere in scena le nostre storie non fossero altre donne, ma se fossi tu. E questa cosa ovviamente mi ha fatto prendere, come dire, un coccolone, perché non me l'aspettavo, e poi io non volevo fare un altro monologo. Però poi io ci ho pensato, ho riflettuto molto bene, ho detto: ma sì, effettivamente è vero, perché io comunque posso come cercare di riportare quell'atmosfera che io e loro abbiamo vissuto lì. E quindi mi sono preso il coraggio in mano e sarò io che metterò in scena queste cinque donne. Ognuna di loro racconterà una storia, un momento in cui loro hanno smesso di sognare, è successo qualcosa per cui non hanno cominciato più a credere nella vita, nel sogno, nella speranza. E per passare da una storia all'altra ci sono le canzoni di Mina. Su questo, se mi permetti, sì, mi permettete, volevo dire una cosa. In questi giorni, per esempio, ho pubblicato molte sui social, un po', come dire, la notizia dello spettacolo, eccetera, eccetera. Una persona ha commentato dicendo: ma perché dovete fare uno spettacolo su delle detenute che sono lì per questo e quel motivo, ed è giusto che siano lì? Allora ci tengo molto a dire questa cosa: noi non stiamo facendo un atto celebrativo di persone che sono lì. Inoltre, un'altra cosa importante, io quando ho incontrato queste donne non ho avuto nessun giudizio, ho sospeso qualsiasi giudizio su quello che è la loro storia e il loro essere lì, anche perché, come dico io in uno spettacolo, se queste donne sono lì, già sono state giudicate da qualcuno, e quindi il nostro giudizio su una persona che già è stata giudicata è inutile e superfluo. Quindi noi, questo spettacolo racconta di donne, di persone che hanno smesso di sognare al di là di dove si trovano, quindi sono delle persone come potrebbero essere le madri, le sorelle, le zie di questa gente, insomma, che commenta in questo modo.
Ahimè, insomma, mala tempora currunt, se qualcuno ha sentito il bisogno di dire una cosa del genere, e hai fatto bene, insomma, a specificare questa cosa, Tindaro. Tra l'altro il lavoro che si fa nelle case di reclusione è spesso, penso sia ai giovani che delle case di reclusione minorile, sia ovviamente a chi ci sta fra gli adulti, sono spesso una delle strade per riuscire veramente a trovare un'altra via e a rientrare nella società. Ricordiamo che, per esempio, tanti imparano i mestieri del teatro facendo teatro in casa.
Ma poi non solo. Poi se mi permettete, guarda, una cosa importante: noi pensiamo alle persone che sono detenute perché ci rivolgiamo al pensiero a quelle singole persone, però non ci rendiamo conto che quelle singole persone hanno un tessuto sociale, una rete di famiglie, amici e persone che stanno con noi nella società, chiamiamola libera, per cui a noi sembra che non ci tocchi il fatto che questa gente sia lì dentro, ma ci tocca molto più di quanto noi immaginiamo.
Assolutamente.
Molto. E quindi è un atto, e io poi questo lo penso sempre, è un atto di grande civiltà. Noi dobbiamo occuparci delle persone che hanno avuto dei percorsi più o meno sfortunati dei nostri, o comunque persone che hanno più o meno potuto fare delle scelte, e questo spettacolo vuole dire questo, cioè abbattiamo il giudizio di andare a vedere una cosa, di parlare di cosa. Noi dobbiamo soltanto parlare dell'umano, dell'essere umano, e il teatro ha questo grande potere magico. In più c'è la grande Mina che ci mette quella nota di magia, di talento, di bravura, per cui per questo ci tengo tanto che le persone vengano a vederlo, perché è, come dire, un grande atto di gioia e di speranza nei confronti della vita.
Tindaro Granata, allora, Vorrei una voce, Elfo Puccini di Milano, questa settimana è in scena, insomma, bentornato a Milano, anche se, insomma, a Milano ci stai spesso, però, insomma, sappiamo che sei spesso in giro anche per i festival che organizzi, per le tournée, per tante altre cose, e arriva finalmente a Milano questo spettacolo anche molto atteso, dunque andiamo a vederlo, grazie.
Grazie
mille.
Buongiorno.
Ciao, a presto. E allora, salutando Tindaro, che cosa ti è venuto in mente, Amanda, sentendo questa conversazione, insomma?
Il teatro ha la capacità proprio di parlare di qualsiasi cosa, è incredibile. Nel senso, non avrei mai immaginato uno spettacolo incentrato su una storia di carcere, di donne soprattutto.
Soprattutto con questo meccanismo, partendo da, come dire, una grande artista che tutti conoscono, da canzoni che sono entrate nella storia della musica italiana e che quindi un po' appartengono a tutti, no? Cioè a chi sta in cima e a chi non ci sta, a chi sta in fondo, è un patrimonio comune attraverso il quale ci si può parlare, si può parlare a un pubblico, si possono dire delle cose senza dover per forza, no? Cioè prendere una posizione rispetto alla storia di ciascuno di noi, insomma.
Sì, è vero.
E poi comunque la cosa che diceva Tindaro, cioè non facciamo come se le persone che sono in carcere non ci riguardassero.
Cioè, è vero,
mi dispiace, ma è proprio una scemenza. Cioè,
sono ai margini, non se ne parla.
Non ci riguardano, non è come se appartenessero a un altro pianeta. Purtroppo non è così. Tutti potrebbero, lo ricordo perché secondo me è importante ricordarlo, potrebbero non solo avere un'esperienza di questo tipo per le più svariate ragioni, ma anche, insomma, conoscere qualcuno, avere qualcuno in famiglia. Il giudizio, lasciamolo a chi deve esprimerlo, il giudizio, insomma, alle strutture, quello che fa Tindaro, per esempio, e tanti altri grandi artisti che non sono obbligati a farlo, cioè fare volontariamente del lavoro nelle carceri o in situazioni dove c'è del grande disagio, delle difficoltà, dove l'ambiente certo non è di semplice lettura, è qualcosa che può fare la differenza, anche per quando queste persone escono. E comunque, insomma, abbiamo detto la nostra, adesso c'è da guardare lo spettacolo che, come sempre, per Tindaro Granata è anche uno spettacolo molto particolare, molto originale. Allora, cara Amanda, io ti faccio ascoltare un successo di Mina del 71. Tu, figura, il 71 lo vedi come le guerre puniche. Allora, preferisci Grande, Grande, Grande o Amor Mio? Scegli tu, uno del 71 o del 72.
Io scelgo Amor Mio.
Vai. La conosci? L'hai mai sentita? Chi lo sa?
Chissà.
Amor mio, che siamo poco insieme, siamo un po' di più. Tu sei tu, più qualcosa.
Amor mio,
piano leggero che va. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso. Tanto felice che sembra che sia in paradiso. Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso.
Eh beh, insomma, sì, musica d'altri tempi, rimasta però la storia della musica italiana. Mina, amor mio, per ricordare che Tindaro Granata è in scena all'Elfo Puccini di Milano con il suo Vorrei una voce, che attraverso l'ultimo concerto di Mina, abbiamo detto appunto, ritrova il lavoro fatto nel carcere di Messina con le detenute. E adesso invece parliamo di architettura.
Sì, questa settimana dal 20 al 26 maggio inizia la Milano Art Week, che è la settimana dedicata all'architettura, alle trasformazioni urbane e al futuro della città. Promossa dal 2017 dal Comune, dal Politecnico di Milano e dalla Triennale con la direzione artistica di Stefano Boeri. Ascoltiamo adesso il servizio di Tiziana Ricci.
Perfetto, ascoltiamo.
Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato la sesta edizione della Milano Art Week con la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, e invece adesso sentiremo la curatrice di questa edizione, Nina Bassoli, che è curatrice per architettura e rigenerazione urbana di Triennale, che col Politecnico sono le due sedi principali e le ideatrici di questa settimana dedicata all'architettura. L'altro curatore è Matteo Ruta, docente del Politecnico di Milano, e con loro collabora Joseph Rigo per questa edizione. Come vi dicevo, il Politecnico di Milano e la Triennale restano le sedi principali di Art Week e ospitano, come per le passate edizioni, tavoli di lavoro, talk, letture, workshop. La manifestazione verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 17 al Politecnico di Milano con la lecture di Lina Gotmed. È architetta di origine libanese con base a Parigi, chiamata a realizzare nel 2023 la Serpentine Pavilion e promotrice di una visione dell'architettura come forza gentile. Questo oggi, mentre domani Christian Cherez sarà sempre al Politecnico. Lui è professore a Zurigo e il suo lavoro promuove una continua ricerca sullo spazio e la sua costruzione. Oggi sentiamo Nina Bassoli, che è uno dei curatori di questa edizione di Milano Art Week. Mi sembra che il tema centrale sia quello dell'architettura debole. Perché l'avete scelto e che cosa significa? Spieghiamolo al largo pubblico.
Sì, dunque il tema, grazie intanto, buongiorno, mi fa molto piacere parlare di questo. L'architettura debole è un po' un modo di dire, anche un omaggio implicito ad Andrea Branzi, un grande progettista che è scomparso recentemente, e anche a Gianni Vattimo, filosofo sempre scomparso recentemente, autore del Pensiero debole, che tendevano a pensare che le durezze del moderno, dell'architettura moderna, che si prefigge di dare risposte, forse non fossero più sufficienti a descrivere una realtà più complessa. Quindi l'architettura debole non è altro che un modo di intendere l'architettura come qualcosa di flessibile, in grado di intercettare le richieste cambianti, sempre
diverse di una società in trasformazione e molto in dialogo con la società, i modi d'uso, i costumi, le questioni della, delle persone, di tutte le persone.
Quindi è un po' in quest'ottica che voi avete lanciato la call per attivare i vari quartieri della città, le varie realtà?
Sì, questa è una cosa che è in continuità con l'edizione dell'anno scorso, che è stata la prima in cui abbiamo lanciato la call, e in effetti è stato molto importante per appunto raggiungere in modo più capillare le moltissime realtà attive sul territorio, anche con temi appunto di marginalità e di minoranze che in questo momento sembrano essere proprio una chiave di lettura per l'architettura tutta e per un modo di intendere la città e le trasformazioni. Questo è un po' lo spirito, per cui grazie a questa call abbiamo raccolto più di 100 proposte, ci sono più di 100 eventi in giro per la città, veramente proposte da cittadini attivi, associazioni locali, moltissimi giovani, studenti che hanno proposto anche workshop, momenti di studio, mostre, performance, percorsi, quindi un momento davvero di riattivazione dell'energia della città e di scoperta e di ascolto di tutte quelle comunità che appunto per noi possono essere foriere di novità e di interessanti punti di vista per un'architettura più ampia.
Ecco, quindi diciamo è un coinvolgimento della città e delle sue varie anime e quindi non solo incontri con grandi architetti, studiosi, eccetera, ma un confronto, è giusto pensarla così?
Assolutamente sì, il programma quest'anno prevede, un po' come anche l'anno scorso, ma in modo ancora più strutturato, una serie di lecture di grandi ospiti internazionali che vanno da Lina Gomez a Paolo Antonelli a Floris Prats a Paco Alonso, giusto per citarne solo alcuni,
sì,
fino a Christian Keretz, e poi questo appunto tessuto capillare che raggiunge i momenti anche più difficili della città, dal carcere di San Vittore alle cascine del Parco Agricolo Sud fino a momenti performativi con la comunità filippina o ai centri di diciamo arte, riflessione contemporanea come Drop City, come Assabuan, come Fabbrica del Vapore.
Senta,
inoltre,
sì.
Sì, volevo aggiungere questa cosa che è anche un po' la novità di quest'anno, abbiamo introdotto un nuovo format che non so se dire se sta in mezzo tra queste due cose, ma sicuramente è una proposta molto importante per noi, che è un format di brevi lecture di giovani pratiche che racconteranno ognuna un'esperienza, diciamo una storia di trasformazione in cui l'architettura agisce come motore di cambiamento e che abbiamo chiamato As Strong As You Can, cioè diciamo più forte che puoi, come dire, l'architettura è debole
sì,
ma è anche
il
forte.
Titolo, certo. Senta, ma quindi si va in una direzione opposta a quella degli Archistar? Mi sembra di capire.
Beh, diciamo che la direzione è quella di ascolto, per cui in realtà abbiamo delle Archistar che partecipano, che sono con noi e che speriamo parteciperanno a questo cambiamento più che altro nella sensibilità di ascolto dell'architettura, quindi non dire che sia necessariamente in contrasto con questo, ma sicuramente c'è una grande forza invece di...
No, ma sa che cosa stavo pensando? A quelle grandi architetture, a quegli edifici che negli ultimi anni sono sorti nelle città e che assolutamente non tenevano conto del tessuto sociale, delle esigenze della città, insomma erano un po'... come delle grandi opere, magari anche belle, però poste lì senza tenere conto appunto delle esigenze della città, che questa è stata un po' la tendenza degli ultimi anni, mi sembra.
L'obiettivo è quello di parlare di un'architettura complessa, che forse per riuscire a dare delle risposte ha bisogno di ascoltare tutte le fasce della società. Questo non vuol dire che i grandi progetti non siano importanti, vuol dire che i grandi progetti devono essere accompagnati da un lavoro molto forte in realtà, tutt'altro che debole, culturale e politico. Quindi noi possiamo metterci questa parte.
Sì.
Come sempre Arquic è un evento promosso da Triennale Milano, Politecnico di Milano,
sì,
e Comune di Milano. E io con Matteo Ruta siamo i curatori e quest'anno con Giuseppe Frigo, che ha curato la parte As Strong As You Can, che è con noi nella parte curatoriale.
Grazie appunto a Tiziana Ricci che al suo servizio, che parlava quindi della Milano Art Week, dalla settimana dedicata all'architettura, alle trasformazioni urbane e al futuro della città, che c'è appunto questa settimana dal 20 al 26 maggio.
Bene, grazie Tiziana Ricci, grazie ad Amanda. Noi ritorniamo dopo con la seconda parte di Cult. You and me. Yes, all I thought. You and me. Yes, all I thought. You and me. Yes, all I thought. I will. Che cosa rappresenta il numero 12? Ci sono tante proprietà a livello matematico che potrebbero essere invocate per descrivere questo numero, ma ne sortirebbe una descrizione sterile in cui queste proprietà vengono invocate come le voci dei defunti in una seduta spiritica e parlerebbero solo a chi le vuole sentire. 12, è vero, è un numero naturale, è un numero pari, un numero rettangolare. Si potrebbe continuare con questa classificazione per certi versi abbastanza incoerente, dato che 12 è sia un numero malvagio, che contiene un numero pari di 1 nella propria espansione binaria, che un numero sublime. La definizione sarebbe più lunga del capitolo, il che è contrario alla consuetudine. Ma poco importa, un libro sul 12 scritto in questo modo non lo leggerebbe nessuno e sarebbe un bene. Qui invece vorrei provare a fare qualcosa di diverso. Parafrasando Forrest Gump, il 12 è cosa il 12 fa. Per capire cosa è il 12 cercherò innanzitutto di descrivere che cosa ci permette di fare il 12 e quali rapporti umani si basano su questo numero. Parleremo innanzitutto della capacità di raggruppare, di distinguere in insiemi diversi e poi passeremo al contare. Quindi ci accorgeremo che unendo tali due capacità, contare e raggruppare, possiamo tener conto in maniera efficace del tempo che passa. Dal tenere il tempo al parlare di musica il passo è breve, quindi continueremo descrivendo come il 12 sia importante per costruire e suonare uno strumento. Sarà una parte lunga e anche piuttosto impegnativa. Quindi, dopo una breve ricreazione, parlando di calcio, come si fa durante la ricreazione da Che Mondo è Mondo, andremo a vedere in che modo il nostro numero sia fondamentale per la comunicazione umana, permettendoci di capire come mantenere un segreto e come comunicarlo solo a chi vogliamo noi. Infine, vedremo, stupendoci non poco secondo me, come il 12 si riproponga per motivi ancora poco noti ogni qualvolta un gruppo di persone si riunisca per affrontare l'ignoto. Alla fine ne sapremo un pochino di più su questo numero, ma non abbastanza da soddisfare la nostra curiosità, la quale durante la lettura potrebbe addirittura aumentare, o almeno spero. Marco Malvaldi, 12, un numero che mette d'accordo il Mulino editore, recentemente anche al Salone del Libro di Milano. Insomma, le domande sono tante, ad alcune dà risposta lui stesso all'interno del libro. È collegato con noi, gli diamo il bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Allora, un po' di cose sono chiare, altre è giusto che restino nella curiosità del lettore, che a questo punto si interesserà, come abbiamo fatto noi, moltissimo al 12 una volta terminato il libro. Penso fosse uno degli intenti.
Assolutamente, infatti è uno degli intenti, e secondo me non bisogna scordarselo mai, della divulgazione, cioè dell'incuriosire alla fine. Un buon saggio divulgativo non è un saggio che ti spiega un argomento, ma è, secondo me, un saggio che ti fa capire che di quell'argomento non ne sai abbastanza. E quindi ti mette voglia, ti mette appetito, magari ti dice, ti racconta alcune cose e se riesce a stupirti, perfetto, però al tempo stesso sarebbe estremamente pericoloso dire: guarda, adesso grazie a un agile volumetto, per di più di uno che per mestiere scrive gialli, potresti imparare tantissime cose, tutte quelle che ti servono su questo genere di proprietà matematiche di un numero. No, assolutamente non è così.
Allora, intanto io aggiungo che 12 di Marco Malvaldi fa parte di una collana di Il Mulino dal titolo Storie di numeri, curata da Umberto Bottazzini, che parte dai numeri come alfabeto di ogni civiltà, numeri che appunto esprimono anche un po' il percorso umano, perché i numeri sono molto più che numeri, soprattutto se li intendiamo in una maniera più ampia rispetto a quella strettamente scolastica, e che Marco Malvaldi, oltre a essere uno straordinario, famosissimo autore di gialli, di libri che insomma hanno fatto un po' la storia e sono stati poi trasposti in una felice serie, quella dei Delitti del Barlume, è anche chimico, scrittore, musicista e amante della matematica, il che chiarisce, fa un po' di luce, no, sul suo amore per il 12. Allora, la domanda che vogliamo fare tutti quanti è: perché proprio il 12?
Beh, allora, qui a questo punto sarebbe bellissimo poter invocare tutta una serie di diciamo significati estremamente pregnanti della mia esistenza, però la triste realtà è questa, che io, come tutti i bambini o quasi, giocavo a calcio quando ero piccolo, e chiaramente avevo una convinzione: sarei stato una grandissima ala sinistra, avrei sfrecciato sulla fascia sinistra con il numero 11, e purtroppo appunto bastarono pochi allenamenti per convincere gli allenatori della mia squadra che era necessario un cambio di ruolo e di numero. Il numero cambia pochissimo, da 11 a 12, da alla sinistra a portiere di riserva. Esatto, portiere di riserva, cioè quello che sta in panchina.
Certo, non il numero uno, infatti.
No, esattamente. E quindi questo, diciamo, mise in chiaro parecchie cose, la prima delle quali era che se volevo combinare qualcosa nella vita, il calcio non era la strada. Però questo numero in qualche modo ci sono rimasto affezionato, e poi ho cominciato a chiedermi per quale motivo il 12 tornasse così tanto, perché se uno ci pensa, noi contiamo in base 10, no? Quindi perché abbiamo 10 dita, però le cose da sempre le vendiamo a dozzine, perché? E a questo punto uno se lo chiede, lo cerca e scopre per quale motivo noi contiamo le cose a dozzine. Viene proprio dagli albori della civiltà, dai babilonesi, che avevano messo su una maniera di contare che poteva sfruttare una mano sola. Se uno tiene, appunto, non ha due mani a disposizione, ne ha una, perché con la mano destra regge un pollo, uno schiavo o un qualsiasi altro oggetto che potrebbe scappare.
Sì. Mettiamoci con i polli,
con gli schiavi. Siamo a Babilonia, non ce lo scordiamo.
Certo, assolutamente. Diciamo un sacco di riso. Ecco,
il sacco di riso non scappa, ma pollo, un oggetto che può.
Ah, qualcosa che si muove, giusto, certo, esatto. Certo.
Quindi hai bisogno di tenerlo con una mano, con l'altra puoi contare sulle falangi. Ne abbiamo tre per ogni dito e abbiamo quattro dita, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ecco. A questo punto il 12 diventa una base naturale per contare e per commerciare. Noi vendiamo a dozzine, però c'è da mettere d'accordo anche qui, anche sulla matematica si litigava nelle epoche, agli albori dell'antichità. C'era da mettere d'accordo i fautori del 5, quelli con una mano sola può contare fino a 5, con quelli del 12. Come si fa? Beh, è molto semplice, si moltiplica 12 per 5 e si ottiene 60. E a questo punto inizia a risuonare qualcosa: 60 come i minuti, che stanno in un'ora, 60 come i secondi, che stanno in un minuto. Il nostro modo di contare, di far passare il tempo, viene dalla necessità di mettere d'accordo due diversi modi di contare, i commercianti che contavano in 12 e il popolo comune, le persone, no, che contavano in base 5. Come si fa? 12 per 5 fa 60. In questa maniera scopriamo quella che è una cosa, forse la cosa più importante della matematica. La matematica è un linguaggio e serve per seguire e descrivere la natura. È un qualcosa che ha a che fare prima di tutto con la descrizione e con descrizioni che devono essere tali da poter mettere tutti d'accordo, e questo è il vero superpotere della matematica, perché uno mi può, diciamo, dire molte cose sulle sue opinioni politiche, economiche, scientifiche, personali, culinarie, ma se uno tenta di convincermi che 3 è maggiore di 7, io mi faccio convincere, poi gli do 3 capre, lui mi deve dare 7 capre e deve anche andare via contento, perché insomma...
Certo, naturalmente. Allora, un'altra cosa, non ho detto il sottotitolo del libro, e in parte questa risposta di Marco, questa fra le prime risposte di Marco Malvaldi nella nostra conversazione un po' ce l'ha chiarito, ma poi ci sono altre cose che ancora più spiegano questo sottotitolo, un numero che mette d'accordo, vale la pena di tornarci sopra, anche perché, come si diceva nel prologo, per esempio, no, si parla di gruppi, si parla di collaborazione, si parla di unirsi verso l'ignoto e si parla di musica.
Esatto, qui la parola accordo può avere vari significati.
Certo, tanti.
E uno lo nota subito, no? Guardando la tastiera di un pianoforte, da un do o da una qualsiasi nota alla nota dell'ottava successiva ci sono 12 tasti, 7 bianchi e 5 neri, che sono i 12 semitoni nei quali noi dividiamo l'ottava. Questo può sembrare assolutamente naturale, persino ovvio, io mi ricordo che da bimbo mi sembrava ovvio, era una cosa chiaramente visibile. Ecco, se uno guardasse alcuni strumenti costruiti nel XVII secolo, capirebbe che proprio ovvio non è. Se guardassi i cosiddetti archicembali, che al posto del tasto nero, per esempio, fra do e re, di tasti neri ne avevano 4, perché ognuno significava una delle miriadi di note che potevano in realtà essere messe fra una nota e l'altra. Il fatto è che fino appunto al 1500-1600 le persone facevano musica e tentavano di accordare gli strumenti seguendo quello che aveva detto un greco, non Aristotele per una volta, ma Pitagora, che aveva spiegato come si accordava un monocordo. E purtroppo la spiegazione di Pitagora non è che funzionasse benissimo, cioè era una spiegazione teoricamente molto bella, molto affascinante, molto semplice, però purtroppo era sbagliata. Per cui le persone incominciarono a cercare di capire come accordare questi strumenti, perché man mano che gli strumenti crescevano come estensione, man mano che avevano, non da monocordi, si trasformavano in tastiere e in strumenti appunto a nota fissa, non come il violino in cui uno può decidere la lunghezza della corda col dito, e iniziavano a venire fuori, se uno accordava gli strumenti come diceva Pitagora, dissonanze, battimenti, cose orribili. Addirittura non ci siamo inventati la provocazione noi a livello artistico. Già nel 1500 un compositore fiammingo, tale Adrien de Villers, aveva composto una composizione che si chiamava Quid non ebrietas, che era composta apposta per far risaltare tutte le dissonanze, tutti i difetti e tutti i fastidi dell'accordatura pitagorica. Era composta apposta per infastidire l'ascoltatore. E, da una parte consola, no? L'artista ha sempre provocato, fin dalla notte dei tempi. E insomma, fece capire il problema. E la soluzione migliore che abbiamo trovato, che non è perfetta, ma la soluzione migliore che abbiamo trovato è appunto il cosiddetto temperamento inequabile, cioè dividere l'ottava in 12 semitoni perfettamente uguali. La cosa curiosa è che il metodo per farlo, perché sembra facile dire ok, dividiamo l'ottava in 12 semitoni perfettamente uguali, siamo nel 1600, come si fa? Bisogna in qualche modo praticamente riuscire a farlo, non è così semplice come sembra. La risposta venne data in maniera abbastanza curiosa da un paese che con la musica come la intendiamo noi, con la musica appunto tonale e polifonica, non ha molto a che fare, che è la Cina.
Uh-huh.
Da un principe cinese, il principe Xu, che in realtà voleva risolvere un altro problema, e qui sta la cosa meravigliosa. Il problema che il principe Xu voleva risolvere era un problema di calendario, era un problema di come festeggiare adeguatamente i 12, si torna sempre lì, mesi dell'anno. Ecco, una volta che uno comincia a notare tutte queste ricorrenze, è un caso, per carità, però
non può più lasciare il 12 necessariamente, non può che affezionarci, sì, anche perché una cosa che ha ricordato Marco Malvaldi, cioè che spesso le grandi scoperte si fanno mentre si sta cercando qualcos'altro, vedi l'America, sono insomma qualcosa che porta sempre un passo più avanti, insomma, l'ingegno umano, il percorso umano, la comprensione delle cose. Allora, molto generosamente Marco Malvaldi ci sta raccontando tutto il libro, e quindi lo fermo perché altrimenti
no, non lo prende nessuno.
Ecco, adesso ne sappiamo ovviamente un po' di più anche del suo approccio al 12, e so che Amanda voleva chiedere una cosa.
Sì, sì, che bella ricerca che unisce matematica, musica, storia e anche comunicazione in senso più generale. Io appunto, dopo questa lunghissima ricerca che deve aver fatto, il 12 è diventato il suo numero preferito?
Ce ne sono altri.
Il 12 è uno dei miei numeri preferiti, insieme al 7, che è primo e che è... Però non ho, diciamo, in questo momento sì, il 12 è decisamente il mio numero preferito, però sono senza dubbio una persona volubile, quindi magari fra qualche anno il mio numero...
Lasciamo
preferito.
Qualche possibilità anche agli altri,
sì,
numeri.
Sì, lasciamo che anche il 32 possa realizzarsi. In questo momento, avendo appena compiuto 50 anni, ti posso dire che il numero 50 invece mi sta un pochino antipatico.
Ah, beh, lì si apre tutto un altro capitolo. Allora, grazie a Marco Malvaldi anche per aver un po' giocato con noi. 12, un numero che mette d'accordo il Mulino Editore. Un saluto, buon lavoro, a risentirci.
Arrivederla.
Grazie.
A presto.
Grazie a tutti, a presto.
E allora, salutiamo, hai visto Amanda, Marco Malvaldi effettivamente è sempre molto simpatico,
sì, sì.
Ogni volta interessante anche che cosa lo ha spinto a scrivere questo libro. Noi fra poco andiamo a Cannes, fra un attimo.
So good, everyone got a story they have to tell. Finding the truth is still unto itself. It ain't over till we say it's over, and it ain't over, not even close yet. Darling, I hear that things got hard. I'm sorry.
Rieccoci, allora adesso parliamo di cinema.
E quindi eccoci e ascoltiamo un servizio di Barbara Sorrentini, che è a Cannes, dove c'è appunto il festival dedicato al cinema.
Perché non le telefoniamo?
Ah, possiamo anche... Ah beh, sì, avevo capito che dovevamo chiamarla.
No, non dobbiamo. Perché non dobbiamo?
Perché lei non c'è, no.
E non c'è?
Non
perché?
C'è.
Dove sarà?
Qui. È a Cannes.
A Cannes, ma dove? Normalmente la chiamiamo in diretta quando, per
sì.
farci raccontare cosa è successo il giorno prima, cosa va a vedere. Oggi non possiamo perché è in sala.
Ah,
ti ho fatto uno scherzo.
Sì, mi hai fatto uno scherzo.
Ho fatto uno scherzo.
Ira, buongiorno dal Festival di Cannes. Una nuova settimana a inizio, il giro di boa, quasi, sì, praticamente oggi. È stato un fine settimana abbastanza intenso, un bel po' di film del concorso sono passati, alcuni film sono stati apprezzati molto, altri meno, ma sicuramente diciamo che è stata individuata quella che potrebbe essere la Palma d'Oro o comunque un film che porterà molti premi. E stiamo parlando di Emilia Perez, di Jacques Audiard, film di cui probabilmente hai letto e avrete letto anche voi che siete all'ascolto parecchio, ne ho parlato anche nel GR. E questo film è un film molto particolare, ma dico particolare perché Audiard è un regista che non ha fatto un film uguale agli altri. Si pensi all'ultimo, 13° arrondissement, girato tutto in bianco e nero, una sorta di storia d'amore molto travagliata, oppure penso ai film che hanno vinto Dipan, girato in India, che ha vinto la Palma d'Oro, e Il Profeta, che è il film che ha un po' lanciato, in realtà Audiard ha già una carriera lunghissima, lo ha lanciato un po' più a livello commerciale, ecco, o meglio, più al grande pubblico, per non usare il termine commerciale, però vabbè, Il Profeta, insomma, un film che credo abbiano visto tutti e tutte, apprezzato molto. Emilia Perez è girato in Messico. È una storia assurda perché inizia con un'avvocata donna, Zoe Saldana, l'attrice, che lavora in uno studio e a un certo punto si deve misurare, lei assistente, per cui il suo capo, con un omicidio, suicidio, insomma una donna che muore, che viene trovata morta e viene subito etichettata come suicidio, eppure lei, in base a una serie di indagini che ha fatto, capisce che quello invece è un femminicidio, ossia il marito l'ha uccisa, il marito che ne denuncia poi la scomparsa e fa da testimone. E tutto questo viene insabbiato e lei scappa dall'aula del processo e si rinchiude in un bagno. E qui inizia il film in realtà, perché riceve una chiamata anonima di una persona che vuole incontrarla, per cui viene prelevata, incappucciata e portata di fronte a Manitas, che è un boss, un narcotrafficante, un boss dei cartelli della droga messicani, uno dei più potenti, che le chiede di aiutarlo a cambiare sesso, diventare donna, e quindi le dà un sacco di soldi per girare il mondo e trovare la clinica più adeguata per fare questa transizione. E qui inizia il delirio. Intanto il film è girato come un musical, e ogni tanto cantano con i vestiti di Yves Saint Laurent, disegnati da Antonio Vaccarello che ha prodotto il film, cioè fa parte della produzione, ma nella produzione tra i produttori ci sono anche fratelli Dardenne, che ricordiamo di Palme d'Oro ne hanno vinte un botto qui a Cannes, per cui è una squadra vincente. Però diciamo, dopo l'operazione arriva questo Manitas, diventa Emilia Perez è una donna improvvisamente onesta, buona, che apre una, con tutti i soldi che ha, apre una sorta di agenzia per il ritrovamento delle persone scomparse, tra cui quelle sì dei femminicidi, ma anche quelle uccise per il narcotraffico. Però Manitas aveva una moglie che è Selena Gomez, aveva due figli, e quindi come spiegare alla moglie chi è lei? Diventa una cugina, però vabbè, non racconto più niente perché se no si svela troppo, già ho svelato troppo, però è il film aveva delle trovate magnifiche, appunto, come dicevo, è stato molto apprezzato. L'attrice che interpreta Emilia Perez è Carla Sofia Gascon, al tempo Carlos Gascon, che a un certo punto della sua vita ha cambiato sesso, è molto famosa in Spagna, e il momento in cui ha deciso di cambiare sesso ne hanno parlato tantissimo in Spagna, perché era famoso anche come Carlos Gascon, e interpreta entrambi i personaggi, Manitas e poi Emilia Perez, cioè è lo stesso personaggio che cambia sesso e lo interpreta lei, molto brava, probabilmente candidata alla Palma come miglior attrice. Tra gli altri film, sono passati molti, quindi non so a dirli tutti, però c'è Limonov, The Ballad di Kirill Serebrennikov. Serebrennikov, un regista ucraino, a Cannes è già passato altre volte, anche l'anno scorso, pochi mesi dall'inizio della guerra in Ucraina. Questo film dipinge la figura di Limonov, una figura dedicata qui, Emanuele Carrère ha dedicato un libro, è tratto da quel libro, una figura veramente controversa della Russia a partire dagli anni 70 al 2020, perché è morto nel 2020, e ne segue un po' il percorso in una chiave molto frammentata e a puzzle, con una colonna sonora di Lou Reed, molti brani di Lou Reed e molto altro. Segnalo ancora il film cinese di Yan Zhangte, Code by Tides, anche qui canzoni, una donna che nel mondo del karaoke che canta una storia d'amore e di separazione in questo contesto un po' depresso della Cina. Anche questo film è stato molto apprezzato. E infine segnalo The Substance di Coralie Farjad con Debbie Moore e Margot Qualley, che abbiamo già visto nel film di Lanthimos, e qui una sorta di ritratto di Dorian Gray in chiave molto ironica, molto horror, molto splatter, una donna un po' tipo Jane Fonda che insegna la ginnastica, che fa fare ginnastica attraverso la TV, interpretata da Debbie Moore, veramente brava. Improvvisamente le dicono che è troppo vecchia, non può più fare quella trasmissione, cercano una ragazza giovane e nello stesso tempo lei scopre questa sostanza che fa ringiovanire, però creando un altro sé più giovane. E l'altro sé ovviamente è Margaret Qualley, però si capisce subito, e ne succedono di ogni anche in campo horror, però è molto divertente e evidentemente si porta dietro molti molti significati. Oggi guardo il film di Cronenberg, di David Cronenberg. È interessante dire che Coralie Farjad, la regista di Substance, ha lavorato tanto con David Cronenberg, e chi andrà a vedere questo film capirà perché c'è un lavoro sul fisico, sui corpi, sulla rottura, sul crash, c'è un film che si chiamava così di Cronenberg, e quindi tutto questo si ritrova anche nel suo cinema. Quindi per oggi vi saluto, ci sentiamo poi domani, domani arriva Paolo Sorrentino, ciao!
Allora, grazie a Barbara Sorrentini che era al Festival di Cannes, e ora manda veloce, andiamo da Giuseppe Califano per la rubrica di musica classica. Buongiorno Giuseppe!
Buongiorno a tutti, buongiorno. Per un'altra settimana. Allora vi dico subito che c'è un'iniziativa molto interessante dell'Accademia del Teatro alla Scala, è interessante perché è in mezzo alla città ed è un evento gratuito, è il primo di tre concerti intitolati Ensemble for Sustainability ed avviene presso la Locanda alla Mano al Parco Sempione, e quindi l'appuntamento è alle 18:30 di mercoledì, quindi pomeriggio, anche per famiglie assolutamente accessibile. In programma ci sono c'è il quintetto di fiati dell'Accademia del Teatro alla Scala, e ci sono le antiche danze ungheresi di Ferenc Farkas, Tombeau di Couperin di Ravel, quindi insomma anche veramente raffinatissimo il programma, e le danze popolari rumene di Béla Bartók, e si finisce con alcuni estratti della Strada di Nino Rota, quindi assolutamente un bellissimo appuntamento. Vi segnalo però mercoledì sera alle 20 nella cornice assolutamente suggestiva del Pirelli Hangar Bicocca, ci sarà l'ensemble multilaterale per Milano Musica, debuttano con il festival, e c'è un omaggio a Fausto Romitelli, compianto compositore nel ventennale, ahimè, della morte, e in programma accanto a Art of Metal 2 di Romitelli ci saranno due prime assolute, quella di Pasquale Corrado e Matteo Franceschini, quindi un appuntamento che ci incuriosisce molto per Festival Milano Musica. Però giovedì e sabato c'è anche il finale di stagione per i pomeriggi musicali, siamo naturalmente al Teatro del Verme, giovedì alle aspettate, non voglio sbagliare l'orario, alle 20 e sabato alle 17, ci sarà sul podio James Feddeck e la pianista francese Lisa de la Sarre sarà la solista per il concerto in la minore per piano e orchestra, opera 16 di Grieg, e a completare la locandina ci sarà la terza sinfonia di Schumann, la cosiddetta Renana. Vi segnalo anche però insomma un altro appuntamento direi imperdibile con la Filarmonica della Scala, siamo nella Basilica di San Marco e c'è il 150esimo della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, quindi Riccardo Sciaglio per l'occasione dirige la compagine milanese giovedì alle 20:30 in San Marco, e quindi un'occasione per ascoltare uno dei capolavori dell'umanità, possiamo tranquillamente dire. Vi segnalo anche però ancora la Milano Musica, perché anche siamo dentro il Teatro alla Scala questa volta con le Percussions de Strasbourg, ensemble di percussioni stratosferico, e più volte viene insomma nel festival, siamo felicissimi di ascoltarlo, e quest'anno appunto venerdì all'orario alle 20 ci sarà tutto Xenakis, quindi ascolteremo il compositore favoloso, insomma, che è uno dei grandi del secolo scorso, con due capolavori, Persefassa e Pleiades, e quindi insomma veramente bellissimo appuntamento. Vi segnalo anche velocissimo che c'è l'ensemble Diabolus in Musica Festival dell'Ascensione, quindi siamo a domenica nell'ambito di questo festival alle 20:30 dico subito, siamo in San Calimero e l'appuntamento di questi percorsi di musica antica, siamo all'interno dell'undicesimo Festival dell'Ascensione, ci sarà questo ensemble francese, Diabolus in Musica, che porterà tutto il repertorio della scuola di Notre Dame, quella di Lionino e Perotino, da cui, come dire, un po' si dice sia iniziata la storia della musica classica.
Grazie Giuseppe Califano, buona settimana in musica, a risentirci.
Grazie a voi, ciao.
E velocissimi, Amanda, cosa c'è adesso?
Adesso abbiamo finito.
Ci sono le notizie di Radio Popolare. Sì. Grazie Amanda, a risentirci. Grazie a, grazie a voi, a domani.
Ciao.